Some people say the 21st century began in Seattle, and it began with a bang. At the end of November 1999, the world came here, came to make rules, came also to protest and disrupt.
I hear you knocking. Hold this intersection!
For a week, the world watched the flames, the clouds of chemicals, the drama of the battle in Seattle.
Are you a human being?
You bitch of shit!
Cela n'est jamais arrivé. On retrouve des paysans, des syndicalistes ouvriers, des écologistes, des associations de consommateurs et des simples citoyens qui se retrouvent ensemble à Seattle pour dire on refuse les règles actuelles de l'OMC, on veut véritablement que les droits humains, que les droits des peuples soient respectés.
Martin est morto. Bobby est morto. Gesù est morto. Loro ci hanno provato in pace. Noi troviamo qualcos'altro.
Questi ribelli senza un lavoro minacciano la sicurezza nazionale.
È l'ora della rivoluzione. Forse urteremo i sentimenti di qualcuno.
Lei sperava, sì o no, in uno scontro con la polizia?
Si pensava che si potesse arrivare a questo punto, a Seattle, negli Stati Uniti, dove si deve svolgere una conferenza per il commercio mondiale, è stato proclamato lo stato di emergenza e coprifuoco. Per tutta la notte, infatti, ci sono stati violenti scontri tra gli ambientalisti che protestano e la polizia. Addirittura è intervenuta la Guardia Nazionale, che ha guardato e presidiato le strade per ore. La gente non è potuta nemmeno uscire dagli alberghi.
Per ora c'è questa spettacolare installazione ad attendere in Cornovaglia il presidente americano Biden, in arrivo stasera, in anticipo sul vertice G7 del fine settimana. Un'opera che gli sarà familiare, visto che rievoca le famose sculture di quattro presidenti sul monte Rushmore in Dakota.
300 droni luminosi creano animali in 3D che avanzano verso i grandi del G7.
Tra il popolo di Seattle, che sfilerà tra poche settimane a Genova, una delle zone simbolo che si tramanda può sembrare strano, ma è quella delle banane. È uno degli esempi di scuola delle battaglie contro la globalizzazione.
Al primo summit in presenza dall'inizio della pandemia, blindatissimo, le proteste diventano meno violente e più teatrali.
I popoli non dovrebbero aver paura dei propri governi, sono i governi che dovrebbero aver paura dei popoli.
Ora torniamo allo Stadio Olimpico di Roma, subito dopo il TG comincerà la cerimonia inaugurale.
Il XXI secolo, secondo alcuni, comincia a Seattle e comincia con un bang. Con l'annullamento di parte dell'agenda del WTO, gli scontri di piazza, la mobilitazione della Guardia Nazionale e la proclamazione del coprifuoco in città.
Il terzo decennio del secolo comincia tra le bianche rocce della Cornovaglia, l'angolo più bello, pittoresco ed esclusivo del Regno Unito, dove oggi i grandi della terra, stavolta solo in sette, avendo puntato sull'estromissione del superboss per far figura, si danno letteralmente di gomito. Precauzione anti-Covid, certo, ma anche strade chiuse e l'intera penisola blindatissima per garantire la massima sicurezza della zona rossa.
A Seattle un aereo da turismo sorvola la città, trainando uno striscione che diventerà poi uno degli slogan del cosiddetto movimento antiglobalizzazione, People Before Profit.
In Cornovaglia le performance di droni e le installazioni luminose raggiungono livelli tecno-artistici che non avrebbero sfigurato l'inaugurazione delle Olimpiadi del 2008 in Cina. Ma l'effetto è invero assai povero, come del resto l'insieme della regione, se si fa appena un passo fuori dalle spiagge e dagli hotel da VIP.
Lo striscione trainato in volo su Seattle si calcola essere stato visto da almeno 50.000 persone, che sollevarono lo sguardo mentre erano fattivamente intente a bloccare i lavori del WTO. Intanto nelle piazze riecheggiava lo slogan The whole world is watching, l'intero mondo sta guardando, già scandito a Chicago nel 1968 durante le contestazioni della Convention Democratica.
Del vertice svoltosi in Cornovaglia, invece, non si è accorto nessuno. Lo spettacolo continua, gli attori recitano ancora, ma la festa è finita. Distesa sotto la notte come un chiuso orizzonte morto. La separazione è compiuta, la vita è altrove e lo sa.
È curioso. L'estate scorsa ho visto un film russo. C'era un'inquadratura identica alla vista che si ha da questa finestra.
Solaris.
Come dice?
È il titolo di quel film.
Sì, forse, ho dimenticato che il titolo è Solaris. L'unica cosa che non mi sono dimenticato è quell'inquadratura.
E come mai?
È un po' troppo confuso per i miei gusti.
Solaris è uno dei film più belli che abbia mai visto in vita mia.
Cosa c'è di così bello?
Nel film appare la bugia a 24 fotogrammi al secondo. E poiché è tutta una sequela di bugie dichiarate, ne deriva che la bugia diventa verità. Day after day,
love turns gray, like the skin. A un certo punto mi sono sentita in gabbia. Quell'oggetto stipato in un angolo della stanza dominava la mia vita, regolava i miei tempi. Vivevo una realtà grande, grande in un quadrato piccolo, piccolo. Ho capito presto che era inutile dirsi domani smetto. Odiavo quell'essere che ero diventata, priva di volontà. Essere privi di volontà, credetemi, è la cosa più terribile che possa capitare a una persona. E quell'assenza di volontà, questa era la cosa terribile, non dipendeva da nessun altro che da me stessa. Ho distrutto la TV. A casa mia c'è ancora un martello piantato nella TV. È la più bella opera d'arte che mi sia riuscita di fare nella vita. Un martello piantato nella TV. Il martello pneumatico che la TV per anni ha rappresentato nella mia esistenza è stato interdetto da un martello comune.
Ciò che accade, per quanto infinitamente riprodotto in immagini, viste e riviste migliaia di volte da tutte le angolazioni possibili, non accade mai sullo schermo, se non nel compimento dell'alienazione sul piano virtuale. Ciò che accade è piuttosto esercitato in situazione, dai corpi e sui corpi, in carne ed ossa. Se il contenuto delle immagini, irriducibile a ciò che si vede nell'immagine e che consiste piuttosto nella sua dimensione venemenziale, resta inindagato, la leggenda e la legenda dell'accaduto si collocano esclusivamente su un piano di statualità astratta, con la sua società civile, troppo civile. Di qui la logica sottesa e suggerita da pressoché tutte le narrazioni per immagini delle giornate di Genova. Il corteo gioioso e immancabilmente colorato, l'apparire improvviso, che poi improvviso non è, di equivoche figure nero vestite, la mattanza poliziesca, la Diaz, Bolzaneto, i buoni, i brutti e i cattivi. Le figure si appiattiscono, eventualmente contese nel dibattito pubblico, e si rincorrono nel girotondo delle responsabilità e delle figurazioni fantasmatiche.
A un certo punto ci hanno detto che arrivavano i Black Bloc. Subito dopo abbiamo visto la polizia venire, attraversare Piazza Manin attraverso la via centrale, e io in quel momento ho pensato: ma la polizia dovrebbe proteggerti, stai tranquilla, cioè loro sono qui per proteggerci. Però l'impressione visiva era molto diversa, cioè uno vedendoli diceva: questi ci attaccano.
Non è stato dato le fiamme da questo corteo.
Bisogna assolutamente andare via veloci da sto punto, perché ci abbiamo la polizia a sinistra.
Siamo alla testa del corteo, con le mani alzate, loro sono sbucati dalla via e hanno tirato i lacrimogeni. Ce li hanno tirati addosso! Ce li hanno tirati addosso, sono distrutti, noi eravamo mani addosso!
Fino a Genova i Black Bloc erano sostanzialmente sconosciuti in Italia.
Sono i media tedeschi a definire per primi quei gruppi vestiti di nero, The Schwarzblock, The Black Bloc.
I loro obiettivi sono sempre oggetti, alcune banche, McDonald's, la Esso, e si professano non violenti, in alcuni casi anche vegetariani.
Ha dormito bene?
Sì, ma ho avuto un incubo. È incredibile, da qualche tempo faccio di continuo dei sogni strani. Ci sarebbe da ridere.
Ridere di cosa?
Beh, è come se volessi dire a me stesso qualcosa che non voglio ascoltare da sveglio.
E che cosa sarebbe?
Che sono morto pur essendo vivo.
Ci fu un momento storico in cui il ceto medio planetario, questo prodotto di risulta della storia, ha potuto crogiolarsi beatamente nelle sue illusioni a partire da una certa idea di fine della storia che suonava come la proclamazione dell'era della totale amnesia, fine delle grandi narrazioni, fine del lavoro, fine della fine, gratitudine per un benessere ammodernato e individualizzato nelle sue forme che pareva infine essere sfuggito alla maledizione della banalità e del sempre uguale. Cittadinanza universale tecnologicamente attrezzata, postura un po' furbesca e postmoderna, immersa nelle reti e nei flussi, un po' cogliona, intenta a rimirarsi allo specchio mentre suda su un tapis roulant, ma anche un po' ecoconsapevole per quanto impossibilitata a oltrepassare il suo essere con il suo grado di universalità e con il suo gradiente di inconsistenza, con la sua attenzione critica nei confronti della globalizzazione e la balzana convinzione di poter riformare il sistema.
Di questo strato sociale, che sarà ricordato per la sua inutilità sotto ogni riguardo, a parte il fatto di fornire allo stato delle cose uno spazio discorsivo dopo la morte della politica, la componente un po' più sveglia e avvertita sul corso del mondo animò i forum globali di inizio millennio, l'occhio pubblico sui grandi della terra, il movimento di movimenti, la sensibilizzazione della società civile, la richiesta di tassare le transazioni finanziarie, la prospettiva di eliminare le iniquità del mercato a colpi di solidarietà, invece che di AK-47, una maggiore consapevolezza del consumatore, nonché una partecipe attenzione alla dimensione locale.
Nonostante la tremenda debolezza dell'idea che un altro mondo potesse essere questo stesso mondo, ma un pochetto diverso, e l'esiziale fiducia nella forza dei numeri dichiarati, ancorché non organizzati per una battaglia senza quartiere, i 6 miliardi contro gli 8 battilocchi di turno, cui farà eco lo slogan «We are the 99% di Occupy», quelle istanze, non del tutto giuste, non erano, a loro modo, nemmeno completamente sbagliate. Velleitario era il come. Il cosiddetto effetto Dracula, per cui i vampiri della Terra risulterebbero paralizzati dalla semplice messa in luce dei loro piani, delle loro efferatezze o della loro semplice esistenza, quando si produce dura ben poco. E il potere, benché ami la menzogna, non conosce la vergogna.
In ultima analisi, il massimo di coscienza possibile per il ceto medio planetario è la coscienza democratico universale, promotrice della cittadinanza globale e speranzosa in un prossimo avvento del regno dei diritti. I grandi della terra e le istituzioni sovranazionali vengono attaccati per un deficit di democraticità, di rappresentatività, di legittimità. Non sono stati votati da nessuno o sono stati votati per altri scopi, si sostiene a gran voce. Donde il paradosso di chi, comunque, in ultima analisi, continua a rivolgersi alle istituzioni pur contestandone la legittimità. Un paradosso da cui, secondo alcuni, si potrebbe e dovrebbe uscire attraverso un processo costituente il quale, se non imposto come atto di forza, non può essere concesso se non dal potere istituito. E il paradosso si esacerba e cresce fino a trovare oggi espressioni fantasiose e filmiche, nella risentita reazione di una nuova classe disagiata che torna ad avvertire il proprio tempo come quello di una nuova guerra di tutti contro tutti.
Ma poi si taglia corto con la reiterazione delle mezze critiche, delle critiche a mezza voce, con le aspettative mal riposte nelle possibilità autocorrettive dei meccanismi democratici. Ad allestire lo scenario di questa guerra, la zona rossa, hanno provveduto le ferali esibizioni delle diverse componenti della sbirraglia, ciascuna con la sua specificità e relativa autonomia, cioè la Celer, il gruppo operativo mobile, i finanzieri dei grigi furgoni e certi gigantoni Robocop che parevano appena usciti dagli schermi cinematografici, in una gara di brutalità che ha voluto in parte una sonora e sconcertante lezione di democrazia reale, puntando sullo shock dell'effetto Diaz, ovvero come annientare il mediattivismo e ridurre i recalcitranti prelevati e presi in ostaggio dalle manifestazioni di movimento alle occulte infermità apportate dalla sindrome di Bolzaneto.
Signora, non la metta così. E suo figlio non era un angioletto.
Capitano, sono ragazzi.
Ma signora, questo non significa niente. Lei non sa cosa sono la UES, la Gioventù Guevarista, il GESA e gli altri gruppi che agiscono nei licei. Allevamenti dissovversivi, signora, sono il supporto logistico della guerriglia.
Quell'orgia di poliziesco comando ha voluto ribadire e mettere il suo marchio al dispotismo congenito al sistema capitalista mondiale. In piena coerenza con la sua logica predatoria, con la sua vocazione alla devastazione, al saccheggio, al sopruso e alla riduzione in schiavitù, ha chiarito che esso non può concedere nulla a quelle lungimiranti richieste democratiche. Liquidarli senza economia di mezzi sarà l'affare comune delle polizie.
Due aerei si sono schiantati sui due grattacieli del Twin Tower.
L'aereo presidenziale, l'aereo di Bush, è in questo momento in volo ed è stato proclamato lo stato d'emergenza.
A Genova, aspettando Ground Zero, l'Italia riscopre l'esperimento in corpore vili della messa in mora della normalità democratica, col suo stato di diritto e le sue garanzie carta da culo. Dopo l'11 settembre, il centro dell'impero assume e copia le nostre tardo-novecentesche esperienze di guerra civile, compresi i tribunali speciali e le torture. E il bel paese diventa paradigma pratico-teorico del governo del mondo. Enduring War, cioè crisi infinita e guerra civile globale, all'ombra di un falso scontro di civiltà evocato per esorcizzare l'irreparabilità totalitaria e ultimativa dei rapporti di produzione e di dominio a scala planetaria. E invece, mentre fra un ciclo e l'altro della crisi strutturale il ceto medio planetario sprofonda vie più nella propria insipienza, si diffonde l'antica sapienza proletaria in base alla quale, per riuscire a farsi ascoltare, bisogna quantomeno cominciare a sfasciare qualcosa.
Perché, cioè, noi dobbiamo far sentire la nostra voce, secondo me, e se non lo capiscono quelle buone, prima o poi capiranno in qualche altro modo, nel senso.
Per quale motivo, a questo punto, dar fuoco a una banca? Che senso ha?
Minchia, ma la banca è l'emblema della ricchezza, cioè se non do fuoco alla banca sono un coglione, minchia, secondo me senza parlarci.
È la consapevolezza di una nuova plebe che cresce per le stesse dinamiche che fanno svaporare il ceto medio planetario e che anticipa varie caratteristiche della sovversione globale. Ad attestare più o meno icasticamente questa consapevolezza sono ormai molti i segni. Come per esempio quella domanda: ci sentite adesso? Tracciata su un muro del terzo distretto di polizia dato in pasto alle fiamme a Minneapolis, giusto all'inizio della Floyd Rebellion.
Di che si compone una sommossa? Di nulla e di tutto. Di un'elettricità sprigionata a poco, d'una fiamma scaturita d'improvviso, d'una forza vaga, d'un soffio che passa. Convinzioni offese, entusiasmi inaciditi, indignazioni commosse, istinti guerreschi compressi, coraggio giovanile esaltato, generose passioni, curiosità, desiderio del cambiamento, sete dell'inatteso, gli odi, i vaghi, i rancori, i disappunti, ogni vanità che crede d'aver fallito il proprio destino. I disagi, i sogni tenebrosi, le ambizioni vacue. Chiunque speri in una via d'uscita da un crollo e, infine, più in basso di tutto, la moltitudine, fango che piglia fuoco. Tutti questi sono elementi della sommossa.
Nelle giornate di Genova 2001, una delle poste in gioco è stata quella della piazza, della sua urgenza ed eccedenza, delle sue potenzialità, della sua ingovernabilità. La piazza contro le istituzioni mondiali della politica, contro i poteri forti della finanza, contro l'avidità delle multinazionali. La piazza spazzata via dalla controffensiva reazionaria dei due decenni precedenti, ridotta, almeno in Italia, a quinta teatrale della vetrinizzazione del sé, nelle ore dello shopping e dell'aperitivo. La piazza contro la rassegnazione, la piazza contro la delega, la piazza che, ponendo la questione su chi decide delle nostre vite, vuole riprendere in mano il bandolo della propria esistenza. La piazza contro questo mondo qui, ma anche la piazza contro se stessa. Certo, la dimensione della teatralizzazione non scompare del tutto, neanche nelle piazze di Genova 2001, ma le maschere della commedia dell'arte parlano una lingua altra da quella dello Stato, la lingua dell'antiparnaso.
Piazza, bella piazza, ci passò una lepre pazza, un
I 20 anni che hanno fatto seguito a quelle giornate hanno rappresentato una sorta di inveramento di quell'istanza, o, quantomeno, si potrebbe precisare, l'ultimo decennio. Piazze indignate, piazze occupate, piazze infiammate. Ovunque si guardi nello spazio e nel tempo di quest'ultimo periodo, per altri versi desolato e desolante, appaiono barricate, saccheggi e centri urbani in fiamme. Scontri con la polizia, in un crescendo di cui solo una rinnovata biblioteca delle sommosse potrebbe rendere conto, ma se non se ne tiene conto è perché sembrano soltanto ripetizioni che non contano nulla.
Piazza, bella piazza.
I dati quantitativi sono eloquenti per quanto muti. Alcuni antropologi del presente conducono da qualche anno, dal 2007 per l'esattezza, ricerche sistematiche in rete attraverso le parole chiave émeute, affrontement, riots, clashes, disturbios, integrate poi con un affinamento di vocabolario nella lingua dei paesi di riferimento. Ne risulta che, se nel 2008 vengono conteggiati 250 giorni in cui ai quattro angoli del pianeta si verificano situazioni di sommossa, già nel 2010 si superano abbondantemente 1000 casi, un livello di crescita permanente negli anni successivi, con picchi superiori ai 2000 casi nel 2011, nel 2013 e nel 2020. Ciò significa che negli ultimi 10 anni si registrano dalle 5 alle 7 situazioni di rivolta al giorno.
Ci passò tutta una città calda e tesa come un'anguilla.
Certo, come sottolineavano tempo fa alcuni anonimi glossatori della vita alienata, siccome la quantità è la qualità tolta, questi numeri non dicono granché circa le caratteristiche singolari delle differenti situazioni, le molteplici storie che si intersecano nel momento della rivolta, gli attori e le intenzioni che le animano. Il catalogo assomiglia a quello redatto da Leporello sulla vita da briccone condotta dal suo padrone.
In Italia 640, in Lamagna 231, cento in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, son già 1003, 1003, 1003.
Con metodo di ricerca apparentemente più accurato, che si concentra sulle proteste antigovernative di maggiore portata, il Global Protest Tracker segnala dal 2017 a oggi più di 269 episodi in oltre 110 paesi. Che cosa i curatori della ricerca intendano per proteste significative è invero abbastanza nebuloso. La definizione che viene fornita recita: l'impatto di una protesta sulla vita politica di un paese. Francamente, poco illuminante. Anche in questo caso, poi, la significanza della protesta viene declinata prevalentemente in termini quantitativi di partecipazione. Tuttavia, anche mettendo da parte gli almanacchi degli amanti delle statistiche, la tendenza risulta chiara.
A spiegazione delle rivolte si possono certo evocare le condizioni materiali di miseria, i soprusi del potere e della polizia, la corruzione dei governi e le frodi elettorali. Ma il carattere endemico di questi aspetti del presente può essere inteso anche come prova a contrario, più che spiegare l'insorgenza della sommossa, pone l'annoso interrogativo sulle condizioni della schiavitù volontaria. Si può considerare l'effetto cumulativo, ma anch'esso è di carattere meramente quantitativo e si scioglie nell'antico paradosso del mucchio, o in versione inversa, del calvo. Insomma, il numero crescente delle rivolte e il loro aspetto diffuso, sebbene espressioni delle contraddizioni dell'epoca, restano pur sempre prese dal carattere incircoscrivibile della contingenza.
Già a dicembre 2001, la crisi economica argentina e l'enorme rivolta popolare che le ha fatto seguito, con lo slogan "Que se vayan todos", mostravano alcune semplici verità espresse a Genova. Una verità analitica, i portati nefasti delle politiche finanziarie mondiali, una verità di scopo, cacciarli a pedate nel sedere, che se ne vadano tutti, e dopo, che continuino ad andarsene, si diceva, una verità di mezzo, saccheggi diffusi, blocchi stradali.
In fin dei conti, le vetrine rotte a Genova 2001 sono state solo una piccola anticipazione della distruzione degli arredi urbani avvenuta ad Atene nel 2008, che, bisogna ricordare, terminano solo quando non ci sono più bancomat da sfasciare. Le auto in fiamme nelle vie genovesi appaiono francamente poca cosa rispetto a quelle divampate nelle banlieue parigine nel 2005. Gli scontri con la polizia in via Tolemaide, poco più di una scaramuccia se posti a confronto con quanto accaduto negli Stati Uniti durante la Floyd Rebellion nel 2020, o a Hong Kong, a Santiago del Cile, Ecuador, Colombia, Tunisi, il Cairo, Tirana, Parigi, Bruxelles.
Se il tempo di ora è il tempo delle rivolte, la componente rivoltosa che Genova ha saputo trasformare una farsa annunciata in una sommossa reale, si iscrive quindi a pieno titolo, piaccia o meno, nelle tendenze fondamentali di questo tempo. Gli ingredienti nella sua composizione sono infatti tra i meglio distribuiti in questo mondo in decomposizione. Una certa gioiosa propensione distruttiva, l'errante fluidità e velocità di un apparire e scomparire nelle pieghe urbane, l'odio incondizionato per la polizia che diviene slogan universale. E poi la scandalosa sottrazione alle categorie sociometriche e politologiche, alla loro distribuzione di ruoli, responsabilità e identità, cui corrisponde la nevrosi che, arrovellatasi dapprima intorno alla figura al contempo spettrale e spettacolare del Black Bloc, si trova di fronte l'immagine ancora più inquietante di una nuova plebe. Non tanto una classe, quanto il potenziale energetico di mille rabbie e rancori accumulati. Un'immagine tanto inquietante quanto stigmatizzata e al contempo negata. L'allarme costantemente lanciato per l'estraneo, il provocatore, l'infiltrato e via spettrizzando è complementare al rassicurante tentativo di convincerci che, comunque, tutto va bene, che la popolazione si comporta in maniera civile e che, in fin dei conti, non sta succedendo nulla.
Ciò che è cambiato nella sostanza è la configurazione della piazza, la sua composizione, la modalità della presa dello spazio, ma soprattutto il suo rapporto con il tempo. Come le feste, secondo Elia Scanetti, si chiamano l'un l'altra, così, guardando retrospettivamente al momento precedente, ogni scadenza appuntata in agenda nutre la sensazione di garantire molte feste future, partecipando al piacere comune della festa di oggi. Ogni Genova ha la sua Seattle, ogni Rostock ha la sua Salonicco e viceversa. Si accumulano esperienze, si intrecciano rapporti, si rompe con la temporalità dell'orologio, ma la discontinuità del calendario sfuma in una cadenza in cui quasi non si ode più la musica, talmente si sanno a memoria i passi della danza. E le immagini mostrano nel lancio incrociato di pietre lacrimogeni qualcosa che finisce con l'assomigliare terribilmente a delle discoteche silenziose in cui, appunto, solo chi balla sente la musica.
Tutto cambia quando l'appuntamento delle piazze esce dall'agenda e dal calendario per divenire appuntamento imponderabile e tremendo con la storia, ovvero con l'interruzione della sua tirannia inerziale. Appuntamento imponderabile perché potenzialmente ubiquo, tremendo perché la piazza costringe il potere a rendersi visibile, a prendere corpo e a prendere i corpi. Quando la piazza non è più la piazza annunciata, quando esplode nella sua contingenza, tutto cambia, benché, per certi versi, avvenga esattamente il medesimo. Si svelle, si barrica, si attacca e ci si difende. Come diceva il buon Walter Benjamin:
andiamo a bruciargli la casa! Il furore dilaga in città. Andiamo a bruciargli la casa! Degli strozzi, dei pazzi, i cittadini grossi. Andiamo a bruciargli la casa.
La dialettica radicale non getta la parola come una bottiglia vuota. Una comune sapienza insegna ogni giorno agli insorti di quale uso creativo si ricarichino le bottiglie.
Si va alle stinche, alla prigione. Si rompe la prigione e si liberano i carcerati.
È questa stessa sapienza che qui prende la parola. Essa non ha da comunicare ad altri che al suo bersaglio. La fratellanza dell'ira non ha bisogno di dottori. Sappiamo tutto di noi, da quando sappiamo che ognuno di noi è il semplice contrario di tutto ciò che lo nega. Nella dialettica radicale parla una coscienza che si separa per sempre dall'infelicità.
Stavolta non vengono risparmiati. Il furore dilaga in città. Si sbarrano le porte, di notte si fa la guardia dappertutto. I cittadini grossi traditori. Si va avanti così per giorni. La città è paralizzata. Andiamo a bruciargli la casa. Il furore dilaga in città.